Buonasera a tutti, cari fratelli. È sempre una responsabilità poter parlare da parte del Signore, dire qualche pensiero di quello che il Signore ha voluto prima di tutto dire a me. E quindi volevo aprire con voi la scrittura in 2 Timoteo, al capitolo 3, al versetto 16. Seconda Timoteo 3, versetto 16, dice così. Versetto 16 del capitolo 3 di Seconda Timoteo dice: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Amen. Quindi vediamo che il versetto 16 inizia dicendo ogni scrittura, è vero, tutta la Bibbia abbiamo letto che è ispirata da Dio, quindi abbiamo l'autenticità della parola di Dio e allo stesso tempo abbiamo una funzione fondamentale, più funzioni fondamentali di quella che è la parola di Dio, tra cui la possibilità dell'insegnamento, abbiamo letto, della riprensione, della correzione per uno scopo ben preciso, che è quello che l'uomo di Dio possa essere completo e ben preparato per ogni opera buona. Quindi questa sera voglio portarvi con l'aiuto del Signore nell'Antico Testamento, nel libro di Giosuè, di cui leggeremo alcuni passaggi di quelle che sono le vicissitudini del popolo di Israele. Andiamo in Giosuè, leggiamo dal capitolo 1, leggeremo i primi sei versetti. Giosuè 1, i primi sei versetti, dice così: dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, e gli disse: Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho detto a Mosè, dal deserto e dal Libano che vedi là, sì, al gran fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittiti sino al Mar Grande verso occidente. Quello sarà il vostro territorio. Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare loro. Conosciamo un po' tutti la storia del popolo di Israele, un popolo che è nato, diciamo che è stato tirato fuori da Ur dei Caldei attraverso Abramo, un popolo che dopo Giuseppe è vissuto 400 anni in schiavitù e un popolo che Dio ha liberato per mezzo del suo servo Mosè. E alla fine vediamo per quanto vogliamo vedere questa sera, vediamo che Dio si usa del suo servo Giosuè per far accedere al popolo di Israele a quella che è la terra promessa, quella che è la terra chiamata la terra in cui scorre il latte e il miele. E vediamo come in questi passaggi il popolo di Israele, insieme a Giosuè, dopo aver attraversato il Giordano sull'asciutto, si trova a un certo punto a dover conquistare alcune città. Ovviamente non era una sorpresa per il popolo di Israele, perché nel Deuteronomio vediamo che il lungo e il largo, soprattutto nel capitolo 7, il Signore parlando a Mosè dice che il popolo di Israele sarebbe dovuto, per andare nella terra promessa e conquistarla, avrebbe dovuto conquistare determinate città. E infatti possiamo vedere anche in Deuteronomio al capitolo 7, lo vogliamo leggere per completezza, Deuteronomio 7, leggiamo il versetto 1. E dice Deuteronomio 7: quando il Signore, il tuo Dio, ti avrà introdotto nel paese che vai a prendere in possesso e avrai scacciato molti popoli, gli Ittiti, i Girgasei, gli Amorei, i Cananei, i Ferezei, gli Ivei, i Jebusei, sette popoli più grandi e potenti di te. E dice ancora, quando il Signore il tuo Dio li avrà dati in tuo potere, tu li avrai sconfitti, tu li voterai allo sterminio, non farai alleanza con loro e non farai loro grazia. E quindi vediamo che la prima di queste città è la città in cui vivevano i Cananei, che è Gerico. E lo voglio leggere, così almeno abbiamo, diciamo, un po' la memoria più rinfrescata. In Giosuè 6, quando c'è la conquista di questa città Gerico. Perché questa sera, con l'aiuto del Signore, vedremo le caratteristiche della città di Gerico, vedremo anche le caratteristiche del popolo di Israele, quindi in che condizioni si trovava il popolo di Israele dopo che era uscito da 40 anni nel deserto, e vedremo infine poi la strategia che viene utilizzata per la conquista di Gerico. Quindi possiamo leggere Giosuè al capitolo 6, leggeremo i versetti da 1 a 5, e dice... Gerico era ben chiusa e barricata per paura dei figli di Israele. Nessuno ne usciva e nessuno vi entrava. E il Signore disse a Giosuè, «Vedi, io do in tua mano Gerico, il suo re e i suoi prodi guerrieri. Voi tutti, dunque, uomini di guerra, marciate intorno alla città, facendone il giro una volta. Così farai per 6 giorni». E 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe squillanti. Il 7° giorno farete il giro della città 7 volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. E avverrà che quando essi suoneranno a distesa il corno squillante, voi udrete il suono delle trombe, tutto il popolo lancerà un gran grido e le mura della città crolleranno e il popolo salirà ciascuno diritto davanti a sé. E così... dopo 6 giorni in cui ogni giorno il popolo, gli uomini di guerra del popolo di Israele fecero il giro una volta al giorno per 6 giorni, al versetto 15 ci troviamo al 7° giorno e dice che il 7° giorno si alzarono la mattina allo spuntare dell'alba e fecero 7 volte il giro della città in quella stessa maniera. Soltanto in quel giorno fecero il giro della città 7 volte. E la 7ª volta, come i sacerdoti suonarono le trombe, Giosuè disse al popolo, «Gridate! Perché il Signore vi ha dato la città». E ancora versetto 18 dice, «E voi guardatevi bene da ciò che è votato all'interdetto, affinché non siate voi stessi votati allo sterminio, prendendo qualcosa di interdetto e non rendiate maledetto l'accampamento di Israele, gettandovi lo scompiglio». Ancora versetto 20 dice che «Il popolo dunque gridò, e i sacerdoti suonarono le trombe, e quando il popolo udì il suono delle trombe, lanciò un gran grido, e le mura crollarono, e il popolo salì nella città, ciascuno diritto davanti a sé, e si impadronirono della città, e votarono allo sterminio tutto ciò che era nella città, passando a fil di spada, uomini, donne, bambini, vecchi, buoi, pecore e asini». Quindi abbiamo letto questo passaggio proprio per capire ancora meglio quelle che erano le caratteristiche della città di Gerico. Abbiamo letto al capitolo 6, versetto 1, che era una città ben chiusa e barricata. Nessuno ne usciva e nessuno vi entrava. Questo perché i Cananei avevano paura del popolo di Israele, perché il Signore aveva messo il terrore di Israele in loro, in queste città, in questi paesi. E sappiamo anche da qualche capitolo prima come questa città aveva anche delle case che erano addossate alle mura di Gerico. Pensiamo a Rab, la cui casa era addossata alle mura di Gerico, lo vediamo nel capitolo 3, versetto 5. E quindi pensate un po' come erano spesse e profonde queste mura, una città chiusa, barricata. E ancora lo abbiamo letto sempre prima in Deuteronomio 7, un'altra caratteristica di questa città era che questi popoli che Israele avrebbe dovuto conquistare erano più grandi e potenti di Israele. Abbiamo letto ancora che Gerico aveva dei prodi guerrieri, aveva dei guerrieri che erano coraggiosi. Ma allo stesso tempo in Deuteronomio 7, al versetto 5, vediamo come questi popoli, non lo leggiamo per brevità, ma vediamo come questi popoli erano idolatri. Vediamo che questi popoli avevano dei loro altari, avevano il loro statue, avevano i loro idoli. E ancora, sempre in Deuteronomio 7, versetto 17, leggiamo che questi popoli erano più numerosi del popolo di Israele. E addirittura erano dei popoli che per la loro forza incutevano terrore. Questo lo possiamo leggere in Deuteronomio 7 al versetto 19. E ancora era un popolo che possedeva cose abominevoli, leggiamo. Quindi tutte caratteristiche di questi popoli che Israele avrebbe dovuto conquistare. Ma allo stesso tempo, lo vediamo attraverso la storia di Rab, in Giosuè al capitolo 2, versetti 9, 10 e 11, come sia Rab sia tutto il popolo di Gerico avevano sentito quello che il Signore aveva fatto per il popolo di Israele in Egitto, che li aveva liberati. Aveva sentito come il popolo di Israele era uscito, aveva attraversato anche il Giordano a piedi asciutti. E vediamo come, lo voglio leggere, lo leggo io per brevità, vediamo come dice: poiché noi abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi quando uscisse dall'Egitto, e quel che facesse due re degli Amorei di là dal Giordano, Sicon e Og, che votasse allo sterminio. E appena l'abbiamo udito, il nostro cuore è venuto meno e non è rimasto coraggio alcuno per causa vostra, perché il Signore, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Quindi vediamo come questo sentimento di Rab, questa, diciamo, presa d'atto di Rab, era una presa d'atto di tutta Gerico, perché tutta Gerico conosceva la potenza del Signore, la potenza del Dio di Israele. E dice infatti più volte che Gerico aveva perso il coraggio. Dice ancora: il loro cuore è venuto meno, ancora in Giosuè al capitolo 5. Così Rab e con tutta Gerico sapeva che il Signore era il Dio, era il popolo di Israele, era il Dio del popolo di Israele, e che con Dio non si scherza. Vero? Quante persone ancora oggi, magari figli di credenti, persone che ascoltano sempre la parola di Dio, vedono la potenza di Dio nelle vite delle persone e degli altri, leggono la parola di Dio, vedono i grandi prodigi che Dio fa e ha fatto, eppure sono indifferenti, è vero? Eppure sono superficiali. Come succedeva ai tempi di Noè, quando si andava moglie, si andava marito, lavoravano, eccetera, eccetera, e nessuno si curava di Dio. E dice, poi venne in giudizio, in Matteo 24, al versetto 38. E lo stesso succede oggi. Sappiamo anche che la posizione geografica di Gerico è all'interno di una depressione a circa 250 metri sotto il livello del mare e si trova vicino al Mar Morto. E per fare un'applicazione ai giorni nostri, di cosa ci parla la città di Gerico? E pensando un po', vediamo che ci può parlare delle città fortificate che caratterizzavano il nostro passato di quando non eravamo credenti. È vero, determinati peccati, determinati vizi, determinate abitudini e tutto ciò che ci allontanava dal Signore, che però una volta convertiti a Dio siamo chiamati a distruggere e a demolire con le armi che Dio ci dà. E questo lo vediamo in Seconda Corinzi al capitolo 10 al versetto 4. Lo vogliamo leggere? Seconda Corinzi capitolo 10 al versetto 4. Seconda Corinzi 10:4. Mi piace molto il parallelismo, perché dice: infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti. Quindi vediamo come anche oggi ci possono essere delle fortezze, possiamo avere delle città fortificate, che però siamo chiamati a distruggere, a demolire con le armi che Dio ci dà. E sappiamo anche che questo mondo cerca di minimizzare questi problemi, di minimizzare il peccato, promuovendo invece la promiscuità, è vero? Infatti il Signore, Dio di Israele, tante volte aveva ammonito il popolo di Israele circa il fatto di sterminare i popoli che avrebbero conquistato, di non lasciarne traccia. Addirittura il Levitico 20, al versetto 23, dice: sterminali affinché il tuo occhio non si impietosisca, perché dovevano eliminarli totalmente, altrimenti ciò poteva costituire un'insidia, dice proprio il Levitico. E questa sera io mi sono chiesto, prima a me stesso, ci sono ancora delle fortezze ben chiuse e barricate come Gerico nella mia vita che mi impediscono di servire Dio? Che possono essere magari gli amici non credenti, possono essere degli hobby, il lavoro, dei figli, tutte cose che sono delle città ben fortificate, che io ci convivo e non tocco perché mi fanno comodo. E andiamo avanti per vedere questa grande conquista. Abbiamo visto quindi questo popolo di Gerico, che era un popolo malvagio, era un popolo che era contro il Signore ed era un popolo molto forte e potente, abbiamo visto. E vediamo dall'altra parte le caratteristiche del popolo di Israele. In Deuteronomio al capitolo 7 ci viene ancora detto che il popolo di Israele era quello meno numeroso di tutti rispetto ai paesi che lui sarebbe dovuto andare a conquistare. In Giosuè 4 ci dice che gli uomini pronti per la guerra, che si erano preparati della guerra, erano 40.000 uomini, però nonostante tutto erano in minoranza, pur che fossero pronti per la guerra e fossero 40.000 uomini. Ma la cosa bella, le caratteristiche di questo popolo erano proprio che il popolo aveva un condottiero fedele al Signore. Il Signore era con Giosuè, abbiamo letto. Lo possiamo vedere, lo voglio leggere io per brevità, per dire in Deuteronomio 31 al versetto 7, lo leggo io, ma proprio per farci capire quello che voglio far passare, l'importanza di avere dei condottieri, dei conduttori fedeli al Signore. In Deuteronomio, al capitolo 31, versetto 7, dice: Mosè chiamò Giosuè in presenza di tutto Israele e disse: sii forte e coraggioso, perché tu entrerai con questo popolo nel paese che il Signore giurò ai loro padri di dar loro, e tu glielo darai in possesso. Il Signore cammina egli stesso davanti a te, egli sarà con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà, non temere e non perderti d'animo. E vediamo che questa cosa viene ripetuta anche nello stesso capitolo al versetto 23 e ancora in Deuteronomio 34 al versetto 9. Quindi l'importanza di avere dei conduttori, degli anziani, possiamo dire dei capi famiglia, vero? Perché la Chiesa è formata da famiglie e sappiamo che il Signore, attraverso la sua parola, ha dato la responsabilità all'uomo di guidare la famiglia, coadiuvato dalla moglie, l'aiuto convenevole, però la responsabilità dell'uomo, che quindi vediamo l'importanza di essere fedeli, l'importanza, come dice in Giosuè 1:8, che la parola di Dio non si diparta mai dalla propria bocca, l'importanza di meditare, di mettere in pratica la parola giorno e notte. Questo era un plus, possiamo dire, del popolo di Israele. E ancora di più avevano Dio dalla loro parte. Lo vediamo in Giosuè 5, versetto 1, Giosuè 3, versetto 10, e col fatto che il Signore Dio era con il popolo di Israele, e anche col fatto che durante questa conquista, insieme ai guerrieri, insieme ai soldati, c'era l'arca del patto che era in mezzo a loro. E facendo un'applicazione a noi oggi, in Romani 8, 31, che ci dice: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? È vero, se nelle nostre conquiste della nostra vita, se durante la nostra vita cristiana possiamo avere delle difficoltà, ci possono essere dall'altra parte delle città fortificate, è vero, se il Signore è con noi, chi sarà contro di noi? Questo è molto bello, che il fatto che non siamo da soli. E ancora un'altra caratteristica del popolo di Israele è che era un popolo disposto a obbedire interamente. Questo lo vediamo in Giosuè 1 al versetto 18. Lo voglio sempre leggere io per brevità, ma è importante sottolineare questo aspetto. Versetto 1, 18, cosa dice? 17 dice che il popolo rispose: ti ubbidiremo interamente, come abbiamo ubbidito a Mosè. Quindi vediamo l'importanza di voler ubbidire alle disposizioni del Signore. Questo è un presupposto fondamentale poi per fare delle conquiste. E ancora in ultimo, da ultimo, un'altra caratteristica è che lo scopo del popolo di Israele era anche che attraverso di loro tutti i popoli della terra riconoscessero che la mano del Signore era potente e potente, e affinché le altre nazioni potessero glorificare Dio. Questo lo vediamo in Giosuè 4 al versetto 24. Un'altra caratteristica molto importante, indispensabile, è che non era il popolo di Israele, non erano degli stupidotti che hanno detto sì, noi ci prepariamo per la guerra e poi facciamo la marcia, giriamo un po' di volte intorno alla città di Gerico. È vero, perché se ci pensiamo potrebbe essere una pazzia girare così intorno a una città. Ma vediamo che la discriminante è la fede. La fede che questi uomini hanno avuto nel servo Giosuè, ma soprattutto in Dio. E questo ce lo spiega molto bene il capitolo 11 degli Ebrei, che dice che per fede il popolo di Israele conquistò Gerico. E dice: per fede caddero le mura di Gerico dopo che gli israeliti vi ebbero girato attorno per 7 giorni. È vero, l'importanza di riporre in ogni situazione la nostra fede in Dio. È vero, magari il Signore ci dice di comportarci in un certo modo, di fare determinate cose, di seguirlo in un determinato modo, quando magari razionalmente ci sembrerebbe meglio fare il contrario. Però è qui che si vede veramente se abbiamo fede oppure no, perché conosciamo tante cose, tante verità della Scrittura, e che ci vengono impartite fin da piccolini, ci vengono impartite anche durante lo studio della parola, durante gli incontri, ma la cosa principale è il fatto di metterci fede in queste cose, perché io posso sapere tante cose, però restare sempre della mia idea, e alla fine non si conclude niente, non riuscirò a conquistare Gerico. E infine vediamo come terzo punto la strategia per la conquista di Gerico. Dopo aver elencato le due caratteristiche di Gerico e di Israele, possiamo dedurre benissimo che Israele aveva sì uomini in meno, ma aveva molti punti in più per la vittoria. E la strategia per la conquista di Gerico non è stata come la strategia che utilizzava a volte l'impero romano nel conquistare le nazioni, perché l'impero romano tante volte conquistava e poi faceva sì che i popoli comunque potessero continuare a vivere là dove vivevano, potessero continuare a avere la loro religione, i loro usi e costumi. Ma non è questa la strategia che ha usato Gerico, che ha usato il popolo di Israele. Non è stata una strategia di trattativa, di compromesso, come tante volte faccio e facciamo. Abbiamo detto che il popolo di Israele non era numeroso, ma era pronto per la guerra. E come ho detto già prima, non ha pensato di riuscire a combattere, perché era evidente che erano in inferiorità numerica, ed era evidente che erano anche in inferiorità rispetto a una conquista come quella che è stata la distruzione delle mura di Gerico. E abbiamo già letto che gli uomini di guerra dovevano marciare una volta intorno alla città, ogni giorno per 6 giorni, e il settimo doveva marciare 7 volte. È molto bella anche la disposizione, perché in tutto questo c'è un ordine che viene dal Signore. La disposizione, appunto, c'era l'avanguardia, gli uomini di guerra, i 7 sacerdoti con le trombe, l'arca del patto e la retroguardia. Questo ci fa capire, cari fratelli, come i metodi di conquista del Signore sono diversi dai nostri. Ce lo ricorda Isaia 55 al versetto 8, come quando ci dice che i pensieri di Dio sono più alti, sono diversi dai nostri, sono diversi dalle nostre soluzioni. Noi avremmo pensato di combattere, oppure di fare alleanza con qualche popolo vicino per sconfiggere magari meglio Gerico. Avremmo pensato di trovare un compromesso, fare una trattativa, e tante volte di fronte alle fortezze della nostra vita cerchiamo appunto di utilizzare i nostri metodi e il nostro ragionamento e la nostra strategia. Ma Dio ci invita a combattere, cari fratelli, con la parola di Dio, e questo lo vediamo ancora in Efesini 6 al versetto 17 e 18. Lo leggo sempre io per brevità. 6, 17 e 18 dice: prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Questo è molto bello. Prendiamo la parola di Dio per fare le nostre conquiste, non i nostri pensieri. È ancora bello l'importanza di conquistare con gli strumenti di Dio. È bello perché abbiamo letto che sembra come se un solo uomo si sia mosso. Infatti, a un certo punto, quando Giosuè ha detto di gridare, tutto il popolo gridò. Non gridò solo qualcuno, ma tutti erano convinti, tutti hanno avuto fede, come una sola persona. Tutti hanno marciato, non una persona sì, una è rimasta indietro, ma tutti allo stesso modo. Quindi mi viene in mente l'applicazione e l'importanza dell'unità nel servire il Signore, è vero? Non che magari qualcuno serve, l'altro no, o qualcuno si dimentica, ma l'importanza tutti insieme di servire il Signore. Come ho già detto prima, quindi abbiamo visto tutto il popolo ha gridato, tutto il popolo ha marciato e tutto il popolo era disposto in un determinato ordine. Ed è molto bello perché Israele conquista Gerico, no? E dice che in Giosuè, al capitolo 6, versetti 21 e 24, cosa succede? Succede che vengono tutti sterminati e viene dato fuoco anche alla città. E oggi mi è capitato di leggere una nota storica che gli archeologi non avrebbero mai trovato i resti della distruzione di Gerico. Io mi sono chiesto perché. Sicuramente perché? Perché le mura sono crollate e non è rimasto niente. Non è rimasto veramente niente, perché poi è stata anche incendiata la città, quindi non è rimasta nessuna traccia. E così deve essere anche nella conquista della nostra vita, nelle nostre città fortificate, nei nostri cosiddetti altarini. Non dobbiamo lasciare nessuna traccia. E infine, cari fratelli, abbiamo visto che nel nostro cammino spirituale ci possono essere delle fortezze del passato, più forti, che magari sono radicati, che magari si stanno ingrandendo, che rappresentano però un'insidia, un pericolo per noi credenti se non vengono distrutte. Un pericolo che non tocca solo noi stessi, ma un pericolo che tocca tutta la Chiesa, tocca i nostri figli e tocca le future generazioni, così come poi è avvenuto per il popolo di Israele. E abbiamo anche visto che le fortezze, le conquiste possono essere fatte solo con l'ubbidienza a Dio, così come era la caratteristica del popolo di Israele, solo combattendo con la parola di Dio e non con i nostri pensieri, perché non ce la faremo mai. Tante volte proviamo con i nostri compromessi, dai, prova a fare così, però vediamo che alla fine creiamo solo disastri, purtroppo. E le fortezze possono essere ancora distrutte solo mettendo la nostra piena fiducia nella parola di Dio, la fede in Dio. E al termine voglio leggere un ultimo versetto proprio che mi ha incoraggiato e che spero possa incoraggiare anche voi. In Deuteronomio, andiamo ancora al capitolo 7 di Deuteronomio, quando Dio dà l'ordine di distruggere questi cananei e tutte queste sette città, quando Dio dà l'ordine di sterminare queste città, che sono città con città importanti, potenti, dice questo al versetto 17, forse è quello che anche noi diciamo durante la nostra vita. Al versetto 17 dice, del capitolo 7 di Deuteronomio, dice: forse dirai in cuor tuo, queste nazioni sono più numerose di me, come potrò scacciarle? E questa sera, cari fratelli, non sono io che ve lo sto dicendo, ma il Signore, a versetto 18, ci dice: non le temere, anzi, ricordati di quello che il Signore, il tuo Dio, fece al Faraone e a tutti gli egiziani. E ancora un'altra volta, ricordati delle grandi prove che vedessi con i tuoi occhi, dei miracoli e dei prodigi della mano potente e del braccio steso, con i quali il Signore, tuo Dio, ti fece uscire dall'Egitto. Così farà il Signore il tuo Dio a tutti i popoli dei quali hai timore. È vero, cari fratelli, forse ci sono svariate difficoltà, svariate fortezze che non riusciamo a eliminare. Ci sono svariate fortezze che le vediamo imponenti, le vediamo insormontabili. Ma vogliamo ricordarci quello che il Signor Gesù ha potuto fare nella nostra vita, che ci ha tolto la condanna del peccato, la prima cosa, una cosa insormontabile che noi da soli non potevamo affrontare. E sicuramente quante volte il Signore ci ha ci ha aiutato, ci ha sostenuto. Se proviamo a pensarci, perché noi ci dimentichiamo tante volte, io per primo, ma se ci pensiamo quante volte il Signore ci ha sostenuto in situazioni che erano più grandi di noi e che abbiamo detto, com'è stato possibile, boh. E quindi è proprio qui che il Signore ci vuole portare. Lui vuole portare alla nostra mente tutte le vittorie, tutte le conquiste che noi abbiamo fatto in passato, e non vuole che noi ci fermiamo, perché Satana vuole che noi ci fermiamo, che noi diciamo non ce la faccio, ma il Signore ci ricorda che Lui è con noi e ci dice non li temere. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.
Pensavo un attimo a Israele nel modo in cui ha conquistato la città di Gerico.